proposizioni riguardanti l'essenza della musica rock. Faccio riferimento per esempio alle canzoni degli anni Ottanta, no? Quelli della mia adolescenza, che io sentivo poco, però so che ci sono e le vado a rivedere sui video su YouTube. Sono queste canzoni di musica rock, non cito i gruppi a cui mi riferisco in particolare, durano circa 3 minuti, sono dei capolavori. Quella che in poesia si chiama compostezza formale, cioè tu dici musica rock, quindi chi suona è un esaltato. Invece hanno un perfetto controllo questi cantanti, che sono dei miti, che ti guardano dall'alto in basso, nel senso che sanno di essere delle persone importanti, questi cantanti di musica rock. E nella vulgata popolare delle adolescenti che vanno dietro ai Beatles, queste cose qua, ma non facevo riferimento ai Beatles, queste persone sono persone vissute, sono persone che sanno amare in senso erotico le donne, ecco, no? Ovviamente in prospettiva cristiana sono dei peccatori. Ma appunto vedevo per esempio, non faccio nomi di musica rock a cui mi riferivo, Dio esalta il mito della gioventù, il mito del piacere del giovane, dell'adolescente in discoteca che scopre non solo la sessualità, ma l'amore genuino verso l'altro sesso, reciprocamente le donne. Sono configurazioni ovviamente possedute, perché io faccio riferimento all'orizzonte degli eventi, no? Cioè, come si sa, nell'ambito dell'episteme il comportamento normale è quello del religioso, che concentra la mente su Dio sempre, e quindi rispetto a questo orizzonte che appartiene agli ultimi tempi, ogni comportamento si rivela ad essere posseduto. Gesù dice: non dare del pazzo a tuo fratello. Appunto, io sto dando del pazzo agli uomini. Ma quando l'uomo è posseduto, ogni suo comportamento, purché non sia peccato, è valorizzato da Dio, ed è valorizzato in senso superomistico, la complessa teoria epistemica del superuomo. Il superuomo non è solo nell'ambito dell'episteme il cristiano che fa il suo dovere. Il superuomo è per esempio la ragazza che, siccome che non deve fare la suora, prima di uscire in centro si veste, e si veste all'ultima moda, con gli orecchini, con il trucco. Ecco, la suora non si trucca, la ragazza invece si trucca. Allora tu dici: la ragazza è posseduta. Lo sa l'esorcista che la ragazza è posseduta, ma Dio non solo apprezza la ragazza che si veste e si trucca, Dio vuole che la ragazza si vesta e si trucca, che curi il suo aspetto, nel senso che non è che Dio tollera, Dio impone che l'uomo curi il proprio comportamento, cioè la possessione come valore positivo, che arricchisce la personalità del soggetto, che è posseduto ma che deve avere un comportamento sociale, prosociale, arricchito, diciamo così, rispetto all'orizzonte religioso, perché questo è il suo ruolo nell'ambito della possessione, la modernità. Ma finché si è in questo ambito, l'uomo, quando è contaminato dal demone, deve elaborare questa possessione in senso positivo, superomistico. Peraltro non ho mai esposto questa teoria che ho ben definito in un paragrafo preciso, quindi cambio il titolo e aggiungo altri elementi, no? Oltre alla musica rock. La musica rock come un aspetto di queste cose che sto dicendo, no? Il complesso rock è condannato perché commette peccati e induce al peccato, ma è valorizzato nella misura in cui appunto esprime quello che adesso vado a dire, l'essenza della musica rock. Essenzialmente, intanto, la musica classica, che è definita profana, e qui è la teoria epistemica, devo precisare i concetti, ci vuole una certa complessità del discorso. Allora, cosa succede? Allora, quella che viene definita musica profana, la nona di Beethoven, così, in realtà è musica che descrive il paradiso, quindi è la vera musica sacra. Quella che viene definita musica sacra, la messa solenne di Beethoven, non è descrizione del paradiso, perché è musica penitenziale e quindi è adatta alla dimensione terrena. In paradiso non ci sono preghiere. E quindi praticamente la vera musica sacra, cioè che riguarda l'aldilà, è la musica profana. E perché allora è detta profana? Ma perché l'aldilà è proibito in terra e quindi tu fai aletheia, svelamento della verità, e in quanto svegli la verità operi la deflorazione della verità, cioè li togli la verginità, cioè tu profani la verità perché la mostri, mentre non dovresti mostrarla, perché la verità nella dimensione terrena è proibita. Questo è il concetto epistemico di musica profana, concetti che ho usato anche in altri ambiti, questi concetti, no? La modernità è essenzialmente anticristica perché è la verità, ma è la verità che non dovrebbe apparire e quindi in quanto appare viola, cioè fa apparire quello che non dovrebbe apparire e quindi disvela la verità, ma in questo disvelamento si ha appunto la profanazione della verità, pur essendo la verità, perché la verità è la modernità, ma è anticristica perché la verità non dovresti mostrarla. È l'esempio ironico, non ironico, è l'esempio un po' bizzarro delle mutande. L'ho già detto queste cose, no? Cioè, tu sai cosa c'è dietro le mutande, ma non è che tu vai in giro dicendo mostro la verità, mi tolgo le mutande. Se tu mostri la verità ti arrestano, se ti togli le mutande in ambito sociale. Cioè tu vai in giro socialmente vestito, tutti sanno qual è la verità del tuo corpo dietro le mutande, ma tu copri la tua nudità perché nell'ambito della dimensione terrena non è questo il luogo per mostrare la verità. Appunto il paradiso è il luogo della nudità, ma è il paradiso, non la dimensione terrena. Ecco, quindi praticamente ho spiegato con questi concetti molto scientifici, molto corretti, ho spiegato cos'è la musica profana. È la musica del paradiso, ma è una musica del paradiso che il paradiso non dovrebbe apparire e quindi è per questo che è profanazione della verità. Mentre la musica sacra non è vera musica dell'aldilà, perché è penitenziale e la dimensione penitenziale è per l'aldiqua, non per l'aldilà. E allora che cos'è la musica rock? La musica rock è essenzialmente il rapporto tra spirito e materia, tra spirito e carne, la carne di cui parla San Paolo, cioè il sesso. Infatti la musica classica, il concerto per pianoforte e orchestra, cioè la musica orchestrale, le sinfonie, questa è spirito. Invece la musica rock, cioè la batteria, tum tum tum, questa è quella che potremmo definire musica erotica, e musica erotica, cioè carnale, e quindi è musica infernale. All'inferno c'è la batteria, bum 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 bum, la ripetizione dell'elettricità, della scossa elettrica, della sedia elettrica, no? Della pena di morte. Luogo di godimento per le anime beate, godimento in senso erotico, perché dice l'episteme ci sono due piaceri, il piacere sessuale e l'estasi. L'estasi è spirituale, eccetera. Allora, detto questo, praticamente vorrei sottolineare il fatto che la musica rock è fatta di piccoli capolavori, piccoli perché durano 3 minuti, sono capolavori, cioè voglio dire che forse al cantante rock, per rock intendo tutte le varianti del rock ovviamente, io non me ne intendo, jazz, blues, queste robe qua, il pop, ecco, io non me ne intendo, il cantante rock non puoi paragonarlo a Beethoven, perché io penso che ci sia poca fatica nel fare queste canzoni. Poi il cantante rock sa suonare con maestria la chitarra elettrica e il batterista consuma fatica nel battere la batteria, però gli costa poca fatica, eppure non è facile, ci vuole talento. Eppure un parallelo con Beethoven lo si può fare, perché veramente queste musiche rock che durano 3-4 minuti manifestano compostezza formale, manifestano maestria nell'uso della chitarra secondo la melodia. La melodia è definibile, è definita in campo musicologico scientifico come il tema portante, che poi si ripete, della musica, no? si parla, attenzione, si parla di crisi della musica classica quando cessa la melodia. Inizia con Mahler a cessare questo discorso. Ma io vorrei sottolineare che negli anni del Novecento, dai 50 in poi, con i Beatles, torna ad essere nella musica, sotto forma di musica rock, il tema della melodia. Cioè, quella melodia che non c'è nella musica classica, c'è però nella musica rock, perché questi sono capolavori. Io non so se costa tanta fatica farlo, dico solo che c'è compostezza formale, c'è coordinamento, non so come si chiama in musica questo coordinamento, c'è coordinamento tra gli strumenti e quindi c'è un'architettura nella costruzione della musica. E non so se ci mettono fatica, se è virtuoso perché c'è fatica o se non faticano, so solo che sono dei geni queste persone che hanno successo, i rocker di successo. Commettono peccati, non si sa dove vanno a finire, se in paradiso o all'inferno, ma loro fanno dei capolavori e questi capolavori sono paragonabili alla musica classica, Beethoven e Mozart. Il valore di un'opera è il sacrificio che è comportata per costruirla. Il cantante che suona la chitarra è bravo a suonarla perché gli viene spontaneo, perché è un tono naturale, ma un qualche forma di sacrificio, di impegno ci deve essere, perché non è possibile che facciano così senza sforzo. Loro si danno importanza, questi cantanti rock di successo, e fanno bene a darsi importanza, perché sono dei capolavori. Ecco, l'essenza della musica rock, appunto, è l'erotismo infernale, mentre invece l'essenza della musica classica è la spiritualità paradisiaca, paradiso e inferno, estasi e piacere.